L'epigrafe posta sul Palazzo della Sapienza. All'epoca di Cosimo I, duca di Firenze, il Palazzo della Sapienza era un collegio per giovani, provenienti da diversi stati italiani dell'epoca, che desideravano studiare presso l'Ateneo Pisano. Gli studenti meritevoli, che non potevano permettersi gli studi fuori sede, venivano ospitati qui, dove avevano vitto e alloggio gratis. Nel Cinquecento l'edificio potrebbe essere modernamente visto come un campus. Mentre il piano terreno era uno dei luoghi delle lezioni, il primo piano comprendeva camere e locali di servizio. L'epigrafe posta sulla parete esterna che guarda a meridione racconta come Cosimo I diede nuova forza e vigore a un'organizzazione che era attiva fin dal XIV secolo e che, senza il suo intervento istituzionale, avrebbe potuto chiudere. Nel tempo il palazzo è stato sede prima del rettorato e in seguito della facoltà di giurisprudenza. Oggi è temporaneamente chiuso per problemi di stabilità della struttura. La fondazione vera e propria dello studio di Pisa avvenne nel 1338, in seguito alla scomunica data da Papa Benedetto XII alla città di Bologna, dove si trovava l'allora ateneo italiano più apprezzato. Pisa al tempo possedeva delle scuole di alto livello, uno studium, e tentò il più possibile di lucrare sull'evento in modo tale da elevare il proprio studium a studium generale, così da poter ricevere studenti da tutta Europa e di formare docenti in grado di insegnare ovunque. Per realizzare questo scopo si tentò di dotare l'Ateneo di almeno due facoltà, diritto e medicina, e vennero fatti maggiori sforzi nel richiamare a Pisa docenti di alto livello, ben pagati. Vari docenti di già buona fama, infatti, vi si recarono dopo aver abbandonato lo studio di Bologna, ormai divenuto meno prestigioso. Papa Benedetto XII stesso avrebbe dovuto conferire il suo carattere di studium generale all'Ateneo Pisano nel 1342, ma morì nell'aprile di quell'anno. Fu il suo successore, Clemente VI, a conferire il titolo nel settembre successivo, con la famosa bolla In Supreme Dignitatis, incipit ancora oggi riportato nel simbolo dell'Università di Pisa. La bolla elenca i vari motivi della concessione, che vanno dall'arricchimento della città, tramite la produzione di uomini maturi, virtuosi ed eruditi, ha una visione della civiltà moderna che vede il bisogno di persone colte e capaci all'interno della società. Gli sforzi per elevare al massimo lo studium furono alti, infatti venne ordinato che i professori provenissero da università eccelse come quelle di Bologna o Parigi e vennero istituite tre facoltà di teologia, di medicina e di diritto, con la possibilità di scegliere tra diritto canonico e diritto civile. Infine, nel 1355, anche l'imperatore Carlo IV consacrò l'istituzione. Purtroppo, a partire dal 1356, iniziò una serie di guerre tra Pisa e Firenze, che vide la sconfitta finale di Pisa all'inizio del 400. Questa condizione di incertezza in seguito di inferiorità politica comportò un'iniziale decadenza dell'università, riflesso della crisi complessiva che era caduta su tutta la città, che necessitò per un certo periodo dell'aiuto di Lorenzo il Magnifico per risollevarsi. Un secondo periodo di decadenza lo aspettava dopo la sua morte, ma anche in questo caso lo studio riuscì a risollevarsi per rimanere a galla definitivamente e con successo fino ai giorni nostri. La causa scatenante di queste guerre deve essere ricercata negli eventi precedenti, quando la città di Pisa, non riuscendo a vedere i benefici dei commerci fiorentini nel suo porto e vedendoli anzi come una minaccia ai propri commerci, le impose dei dazi. Firenze reagì spostando i propri traffici sul porto di Talamone, che poi allargò e potenziò. Nel 1362 Firenze conquistò Volterra, alla quale puntava anche Pisa. Così in quell'anno si dichiararono guerra apertamente. Dopo una serie di successive guerre, da cui Pisa non riuscì a risollevarsi, Firenze ottenne il dominio di Pisa, riuscendo finalmente a dominare la rivale. La conquista fiorentina di Pisa incise gravemente nella vita dell'università, anche se ancora lo svolgimento dei fatti in quel periodo non è chiaro. Vi è il dubbio, infatti, se in gran parte del XV secolo lo studium fosse aperto. Si sa con certezza che nel 1399 era attivo, anche se ridotto in miseria, mentre manca la documentazione per il periodo successivo. Uno spiraglio di speranza di far rifiorire l'Ateneo venne quando chiuse lo studium fiorentino. Dal momento che Firenze non poteva permettersi di tenere attivi due Atenei contemporaneamente, la città di Pisa iniziò a fare pressioni affinché il suo studio fosse scelto per tornare operante. Alla fine venne scelta l'Università di Pisa e la scelta venne giustificata dalla maggiore quantità di abitanti all'interno della città rispetto a quella fiorentina. Ma non bisogna dimenticare un'ulteriore motivazione non detta, ovvero che Lorenzo il Magnifico e la famiglia Medici avevano acquistato una grande quantità di beni immobili a Pisa e stavano cercando di far risplendere la città come in tempi più antichi. L'investimento nell'ambito educativo, quindi, può essere interpretato come un metodo per permettere alla famiglia Medici di guadagnare dei propri acquisti. Lorenzo il Magnifico decise di ripristinare definitivamente l'Ateneo Pisano nel 1472 e scelse come nuova sede la Piazza del Grano, il centro commerciale cittadino. Il mercato che prima vi si trovava venne spostato in quella che oggi è chiamata Piazza delle Vettovaglie. Questa operazione però fu messa in pratica solo diversi anni dopo, quando venne iniziata a venire sgomberata la Piazza del Grano per poter intanto costruire il Palazzo della Sapienza. Alla fine dell'anno 1473 lo studio di Pisa tornò ufficialmente attivo. Sfortunatamente gli stanziamenti, circa 6.000 fiorini raccolti tramite donazioni nell'arco di un quinquennio, si rilevarono insufficienti a portare avanti l'attività. Nonostante i vari sforzi compiuti per chiedere a diverse potenze finanziamenti, il rettore prese la decisione di non continuare l'attività accademica, perché un'epidemia di peste aveva colpito la città e non era più possibile continuare le lezioni. La peste, infatti, sconvolgerà varie volte i piani per la ripresa delle attività. Le lezioni ripresero per un breve periodo, ma furono nuovamente interrotte, sempre a causa della peste. Lo studio venne trasferito a Prato, poi nuovamente a Pisa, per tornare a Prato. Ulteriori difficoltà si aggiunsero quando iniziarono a finire i fondi. Intanto il Palazzo della Sapienza rimase inattivo fino al 1489. Sempre per rallentamenti dovuti alla peste e mancanti contributi finanziari. Complice anche il fatto che i lavori procedevano in maniera discontinua. I lavori vennero lasciati incompiuti a causa della morte del Magnifico nel 1492 e le lezioni si continuarono a tenere in posti alternativi in mancanza di una sede più ufficiale, come ad esempio i monasteri di San Michele, San Filippo e San Pierino per le lezioni di diritto, e il convento di San Nicola e un edificio di piazza San Caterina per le lezioni di arte e medicina. Sono famose da questo punto di vista le lettere del bidello Bartolomeo di Pasquino, che aveva lamentato già in precedenza la lentezza dei lavori svolti.
La Sapienza va così piano piano.
E adesso ripeteva la critica.
Era manco vergogna non averla cominciata che lasciarla in questo modo imperfetta.
Francesco Cambini, sovrintendente dei lavori, venne rimproverato per questo e fu scoraggiato dagli ufficiali dello studio ad intraprendere altri progetti che stava proponendo per migliorare lo stabile, intimandogli invece di finire prima ciò che aveva già cominciato. Questo atteggiamento fa capire come il Magnifico fosse legato all'iniziativa di restauro della Sapienza e quanto ne venne sentita la mancanza come figura di riferimento alla sua morte. La peste continuò a creare scompiglio nella storia dell'università, colpendo anche Prato. La sede dello studio venne quindi trasferita a Firenze. La Repubblica Fiorentina non rimase ferma e tentò anch'essa di far riferire lo studio. Nel 1503 tentò di farsi dare un contributo quinquennale dal Papa, ma sfortunatamente questo morì e non vi fu il tempo per rivolgere la richiesta al suo successore, Giuliano della Rovere. Perciò per quell'anno l'Accademia venne chiusa. Solo grazie alle sovvenzioni date dal Papa Leone X, un decennio dopo, nel 1515, furono finiti, anche se con lentezza, almeno i lavori del primo piano dell'edificio. In quello stesso anno furono rieletti gli ufficiali dello studio di Pisa, che decisero la data per l'inizio delle lezioni, per il novembre successivo. Sembrava quindi che l'attività avesse ormai passato il peggio e le lezioni ripresero per un breve periodo, grazie all'aiuto economico-ecclesiastico, che addirittura aumentò e da 3.000 ducati annui vennero stanziati da Leone X ben 5.000 ducati. Queste sovvenzioni, purtroppo, erano destinate a non essere sfruttate. Nel 1521, infatti, iniziò un conflitto fra Carlo V e il re di Francia, Francesco I. Entrambi si erano proposti per la candidatura di re di Aquisgrana, ma fu Carlo V a farsi eleggere, corrompendo gli elettori. Perciò Francesco I dichiarò guerra. Clemente VII, in origine un esponente della famiglia Medici, aveva inizialmente appoggiato Carlo V in questa guerra, ma nel 1524 decise di allontanarsi da questa alleanza. Sommandovi il fatto che Carlo V aveva anche votato a suo favore per l'elezione a Papa, ciò venne interpretato come tradimento. La famiglia dei Medici fu cacciata da Firenze e il papato non diede ovviamente più sovvenzioni per mandare avanti lo studio pisano, essendo lui stesso appartenente a quella famiglia. Firenze da sola non era in grado di mantenere aperto l'Ateneo e quindi, di nuovo, vennero sospese le lezioni e sembrava davvero la fine dell'Ateneo pisano. Infatti, nonostante i Medici tornarono a Firenze dopo un'alleanza fra l'imperatore e Clemente VII, non vennero comunque concessi i fondi per mandare avanti lo studio, e anzi il papa successivo, Paolo III, decise che il clero non era più obbligato a stanziare denaro per il mantenimento dell'Università di Pisa. Invece, lo studio pisano riaprì, proprio grazie al duca Cosimo I, che investì nella restaurazione delle strutture. Nel 1543 l'intero edificio era stato restaurato e il piano superiore ultimato. Poterono quindi essere ospitati al suo interno studenti e professori e riprendere le lezioni. Il duca Cosimo I tentava così di smuovere l'economia della città, intraprendendo una politica scolastica. Fu al tempo stesso sentita come la seconda fondazione dello studio. Venne chiamato a Pisa Francesco Robortello, un famoso studioso nel campo umanistico dell'epoca che aveva insegnato in altri studi sparsi per l'Italia, per inaugurare con una solenne discorso l'evento. Nell'anno successivo venne istituito il Collegio della Sapienza, chiamato anche Ducale di Cosimo I, che permetteva anche agli studenti meritevoli in condizioni di vita non agiata di poter studiare, ricevendo vitto e alloggio gratuiti. Sempre per volere di Cosimo I, lo studio di Pisa fu dotato di un bellissimo giardino botanico, il primo del suo genere in tutta Italia, situato all'estremità occidentale della città, e venne chiamato a insegnare la relativa materia Luca Ghinidimola, considerato uno dei massimi esperti di piante dell'epoca. L'attività riprese regolarmente, con sovvenzioni adeguate, dal momento che Papa Paolo III aveva ripristinato in quell'anno il sussidio quinquennale destinato allo studio di Pisa. La sua fama è stata forzata anche da operazioni politiche atte a mettere in risalto lo studio di Pisa, come il bando del tempo che vietò agli studenti di tutta Italia di studiare all'estero e costrinse gli studenti che già vi erano a rimpatriare. Questo le ha permesso di guadagnare una grande fama in tutta Europa e le ha fatto assumere un ruolo importante nella politica culturale del Granducato di Toscana. privilegi vennero indetti agli studenti e ai professori dell'Università di Pisa, tra cui l'esenzione fiscale a favore del materiale librario. L'affissione dell'epigrafe sopra la Sapienza, avvenuta nel 1550, vuole quindi ricordare questo importante reinizio dell'attività, partito sin dalla sua ristrutturazione e avvenuto con successo, che ha contribuito a elevare nei secoli la città stessa.